Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati sulla nostra radio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nel vostro cuore. Radio Buon Consiglio, siamo nel programma Conosci la Madonna e stiamo leggendo con voi da un po' di tempo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Questo testo molto voluminoso raccoglie tutte le conferenze che San Massimiliano tenne a Nepo Karanof e a Mogesai Nonsono, che è la sua missione in Giappone, per i religiosi, ecco, che partecipavano ogni sabato alla conferenza settimanale, oppure per qualche evento particolare, come la conferenza che vogliamo affrontare oggi, per l'occasione del ritiro per i professi perpetui, quelli che dovevano fare la professione perpetua, Nepo Karanof, venerdì 26 giugno 1936. Quindi ecco una conferenza importante che doveva preparare i religiosi alla professione perpetua, al voto mariano, ecco, al voto totale di consacrazione all'Immacolata, in vista di spendere tutta la vita per l'Immacolata. È un impegno grande, un impegno grave, un impegno persistente, un impegno continuo comune di questi religiosi che devono compiere questo atto di virtù. Ecco allora, come ecco, l'Immacolata ecco, vive e opera in questi religiosi. Anzitutto, qui dice San Massimiliano, con il saluto Maria. Ecco, era l'abitudine, la prassi del saluto tra i religiosi di salutarsi così, Maria o Ave Maria. Ecco, frati più moderni si salutavano così, ma anche nell'antichità era invalso questo costume, ecco, soprattutto tra gli ordini più fervorosamente mariani, e i francescani erano tra questi, si salutavano con il saluto Maria. Appena arrivato qui ho detto Maria, e voi mi avete risposto Maria, e usanza Nepo Karanof, salutarsi con il nome Maria, è la porta d'ingresso per la grazia, la porta d'ingresso per la vita eterna. Maria ci ha procurato la vita eterna, Maria ci ha procurato la salvezza, donandoci il Signore Gesù Cristo. Quindi ecco, questo è il saluto che dobbiamo fare, che dobbiamo usare per ecco, essere della Madonna, per essere consacrati a lei, per vivere nello stato di consacrazione a Maria. Voi mi avete risposto Maria, usanza Nepo Karanof, salutarsi con il nome Maria quando ci si incontra. Lo facciamo per abitudine. Forse l'Immacolata si offende per questo? Ecco, certo non si offende, anzi, ecco, si chiama in causa l'Immacolata perché vogliamo essere suoi, non vogliamo sbagliare, non vogliamo fare cose diverse da quello che lei ci chiede. Siamo deboli e presto ci abituiamo, ma l'Immacolata lo sa che siamo così e perciò non se la prende, nonostante sia detto per abitudine. Dà lode all'Immacolata e lei ne gioisce, ne gode ed è molto contento. Ecco, sì, si può magari cadere nel problema dell'abitudine, della circostanza. Beh, è circostanza che si fa così, è prassi, e allora si fa, senza anche pensarci, no? Che stiamo nominando la Madre di Dio, il nome più alto, più bello che venga nominato in tutto il paradiso. Ecco, gli angeli lo nominano con coscienza. Noi, siccome siamo deboli e peccatori, spesso lo facciamo così, senza pensarci, no? E questa non è una bella cosa, però la Madonna conosce, ecco, la nostra debolezza. Importante che almeno la prima volta l'abbiamo fatto con intenzione, ecco, che almeno qualche volta lo facciamo con intenzione di lodarla. Questa è anche una scusa, no? Per quelli che in fondo no, magari non si rendono conto e offendono la Madonna e nominano il nome di Dio invano, ma non lo fanno pensandoci, no? Non lo fanno con coscienza, non lo fanno per cattiveria, lo fanno perché magari sono abituati a fare così. E questo forse è loro discolpa. Ecco, il Signore sa quanto si può attenuare la colpevolezza di un atto, di un gesto umano. Sappiamo per esperienza come si comportano i bambini piccoli. Quando si sentono in pericolo, il loro primo grido è mamma. E quando si trovano già nelle braccia della mamma, guardano con tranquillità quanto li aveva spaventati prima. Ecco quindi che cos'è la madre, è la protezione. Maria, che cos'è la protezione? Maria è la difesa, Maria è il conforto, Maria è il rifugio, Maria è lo stato di grazia di un'anima, è un'anima pervasa di Maria, rivestita di Maria, con la coscienza di Maria, è forte, non si preoccupa delle cose. Ecco, l'analogia che fa San Massimiliano è quella del bambino. Il bambino che sta in braccio alla mamma non si preoccupa di niente, non gliene importa niente, no? Di niente, anche se dovesse affrontare un treno che lo sta per investire, non gliene importa perché c'è la madre, no? È come se trovasse conforto, consolazione nella madre. Poi forse non è così, no? Però da un punto di vista spirituale, interiore, psicologico, certamente quella è la difesa, no? Quella è la difesa. Ecco, la mamma lo sa e si prende cura del proprio bambino. Ecco, quindi il loro primo grido è mamma, e quando si trovano già nelle braccia della mamma, guardano con tranquillità quanto le aveva spaventati prima. Questo è del tutto naturale, istintivo. In ogni pericolo invochiamo l'Immacolata e in un certo senso prendiamone anche l'abitudine. Sì, è giusto, una sana abitudine, come quella di lavarsi la faccia, no? Insomma, lavarsi il corpo, uno non ci pensa, lo fa perché è stato educato così, è stato abituato a questa forma di igiene, di pulizia sana, salutare. E quindi lo fa, non ci pensa a farlo o meno, ma quindi lodare la Madonna neanche ci si pensa, però lo facciamo perché è una buona abitudine. Anzi, anche fuori dal pericolo, ecco, non solo nel pericolo, forse lo facciamo coscienti, più coscienti, eh? Lo facciamo anche con angoscia, perché solo tu ci puoi salvare, Maria, dai, non ce la facciamo da soli, questa è una vita piena di problemi, di travagli, di pericoli. Ecco, e quindi fuori dal pericolo non solo è bene, ma è necessario rivolgersi all'Immacolata e salutarla. Ecco, quindi, beh, se ci rivolgiamo a lei solo nel pericolo, facciamo la figura di quelli che sembra che sono interessati, no? Beh, mo ci interessa. Adesso ci serve l'Immacolata, è una necessità, beh, però non è un vero amore, come se uno cercasse la consolazione quando gli serve. Ma siamo degli utilitaristi, dei funzionalisti, dei strutturalisti, no? Dei mercenari. Mercenari, se lo paghi, vabbè, lavora, ma se non lo paghi non ti fa niente. Beh, insomma, su via. L'Immacolata vuole un amore totale, un amore costante, un amore anche nel bisogno, anche nella gioia, no? Ovviamente bisogna avere buon senso. Se nel lavoro ci alterniamo spesso, salutarsi continuamente ogni volta sarebbe irragionevole. E beh, certo, ci vuole anche un po' di equilibrio, ecco, su via. Insomma, l'Immacolata sì, c'è sempre, no? Se dobbiamo lavorare. Non abbiamo una mente molteplice, una mente sottile, una mente che penetra tutto nello stesso tempo, che conosce tutto. Abbiamo bisogno di razionalizzare un po', ecco i concetti. Certo, c'era qualche genio antico che scriveva 7 libri nello stesso tempo, quindi seguiva 7 pensieri, 7 modi di esprimersi diversi nello stesso momento, però sono eccezioni. Dio è potenza infinita, quindi può seguire tutti i ragionamenti, tutti i pensieri di tutti gli uomini, di tutti i tempi, di tutti i miliardi e miliardi e miliardi di uomini che ci sono adesso sulla terra e nei cieli, però noi ancora non siamo in questa fase, e quindi ci dobbiamo accontentare magari di un ragionamento per volta, di un pensiero per volta, magari 2 per volta, 3, non so, ecco, però ecco. Questo richiede la sospensione di certe attività per farne altre, no? Non possiamo stare sempre a salutare la Madonna perché sarebbe irragionevole, cioè, non secondo la nostra ragione limitata che è qui sulla terra. Ecco. quando saremo in cielo, la nostra ragione sarà elevata a una dimensione divina, ecco, sarà più capiente, sarà in grado di compiere più ragionamenti insieme, e allora va bene, possiamo anche permetterci di salutare la Madonna e di fare qualcos'altro, però ecco, finché siamo qui sulla Terra, allora ecco, dobbiamo posporre l'una cosa all'altra. Gli uomini sono uomini e talvolta capita che qualcuno fa un torto ad un altro. In tal caso il saluto e la risposta a Maria sono salutari. Ecco, ci ricorda la Madonna l'essenza di quello che siamo. Siamo suoi figli, non possiamo fare dei torti, no? Non possiamo trattare gli altri come cose, non come persone. Non possiamo servirci di loro. Ricordo la frase di Kant, no? Tratta la persona mai come un mezzo, ma come un fine. Ma chi fa così? Spesso andiamo dalle persone perché ci servono, no? Perché siamo interessati, magari gli facciamo pure un regalo, un bel regalo, insomma, poi magari ci scordiamo di quella persona, non la guardiamo più, non la salutiamo più perché non ci serve più quando è finito il rapporto di necessità, no? Il rapporto di servizio. E invece, ecco, Dio non è così, e così non è neanche la Madonna. Ecco, anche se non vi fosse nessun altro risultato nel pronunciarlo che cancellare la reciproca avversione, questo sarebbe già un motivo validissimo per non tralasciarlo. Ecco, nei frati francescani che si ispirano all'Immacolata non ci dovrebbe essere divisione. Perché? Perché c'è questo ponte, c'è questo nome di Maria che dovrebbe cancellare tutte le divisioni. Quindi ecco, il saluto è importante, salutarsi a vicenda. San Paolo dice con il bacio santo, ma questo bacio santo può essere benissimo interpretato come Maria Santissima, perché ti bacio con i baci della mia bocca, eh? Dice il Cantico dei Cantici, proprio al versetto 1 del primo capitolo, inizia così con il bacio, che è l'atto supremo di comunicazione tra due persone che si amano profondamente. E qual è, ecco, il mezzo di comunicazione più importante tra Dio e l'uomo, tra Cristo e l'uomo, se non Maria? Ma Maria è veramente il bacio di Dio all'uomo, è il bacio dell'uomo a Dio, se ci pensiamo bene, perché Maria è creatura, no? Quindi è parte del nostro popolo, è parte della nostra stirpe, parte della nostra generazione, ha anche lei un corpo umano, ha un'anima umana, ha dei sentimenti umani, ha una vita umana, ecco, e quindi è parte di noi, però nello stesso tempo è parte di Dio perché l'ha generato, perché è in comunione intima con Dio, perché conosce Dio, lo conosce sin dall'eternità, dall'inizio stesso della sua esistenza, anzi forse da prima che fosse creata, addirittura dice il libro dei Proverbi, no? Prima che ogni cosa fosse creata nella mente di Dio, già doveva essere così questa creatura, uno è un adempio decreto, con lo stesso unico decreto di realizzazione, di produzione, di creazione, ecco, Dio ha pensato Gesù Cristo e la Vergine Immacolata insieme, no? Quindi è parte del mondo di Dio, è parte integrante per merito de condigno, no? Ecco, e de congruo anche, come dicevano gli antichi, insomma, per congruità, ma anche per dignità, perché il Signore l'ha voluta così. E quindi è proprio il ponte tra noi e Cristo, non ce n'è un altro. Quindi nel pronunciare questo nome noi ci facciamo aiutare dalla Madonna nei nostri rapporti reciproci, e questo per vincere integralmente le divisioni, per vincere integralmente ciò che ci divide, ciò che ci separa gli uni dagli altri. L'amore scambievole è il fondamento dell'amore di Dio. Se non c'è amore tra gli uomini, vuol dire che non c'è neanche amore a Dio, l'ha detto anche San Giacomo. Se tu ami il Dio che non vedi, devi amare anche il fratello che vedi, se no il tuo amore è falso. Non c'è un amore singolare per Dio e diversificato per le creature, deve essere lo stesso, no? Non puoi essere due persone. Se no, sei una persona doppia, di due anime, una persona bipolare quantomeno, che ha un disturbo, un disturbo della personalità, una cosa sei con Dio, una cosa sei con gli altri. Ma questo non va bene, no? Che questo saluto alimenti l'amore reciproco non è ancora tutto. Per mezzo suo, anche se lo pronunciamo per abitudine, ci avviciniamo alla Madre Santissima. Ignorarlo è un male, ma quando siamo occupati nel lavoro, allora la Madre Santissima lo sa, perché quel lavoro è la sua volontà. Ecco, quindi non dobbiamo sorprenderci che magari nel lavoro siamo concentrati a fare qualcosa di tecnico, insomma un lavoro pratico, no? Pulire il giardino, o cucinare, non so, riordinare la stanza, i libri, la biblioteca, sono lavori pure importanti, no? All'interno della comunità, oppure un lavoro di scrittura intellettuale, la preparazione di un'omelia, di una catechesi, che sono cose molto più delicate, no? Per un religioso, oppure per un medico, no? Fare un intervento chirurgico, prescrivere la cura giusta, fare una diagnosi, sono cose molto importanti. E allora, ecco, in questi frangenti qui la mente tutta impegnata a cercare la soluzione migliore, non pensiamo alla Madonna, la Madonna lo sa, e questo lavoro è la sua volontà. Se è buono, se è un lavoro sporco, un lavoro nero, allora certo questa non è la sua volontà. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Mortis pestem contabit, vivus pares hominum. Ipsa stella nutrignetur, si terra compesce. Quorum bella plebem cedunt, dire mortis surge.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo dalle conferenze di San Massimiliano, la conferenza che gli tenne davanti ad alcuni aspiranti professi a Nepoca Lanova il venerdì 26 giugno 1936, la vigilia quindi loro professione perpetua. Ecco, tutta la conferenza e sul nome di Maria, che è la mediatrice, colei che è stata ricolmata da Dio di ogni bene, però parte nello stesso tempo del nostro popolo, della nostra umanità, della nostra famiglia umana, quindi pronta ad accoglierci, pronta a voler mettere se stessa anche tra noi e Dio, e quindi per aiutarci ad avere le grazie necessarie per la nostra salvezza. E questa grazia verte soprattutto sull'amore scambievole, perché ci salutiamo con il nome di Maria, o meglio, i frati di Nepoca Lanova si salutano con il nome di Maria, perché così questo facilita la relazione tra loro. Ecco, se mettiamo Maria tra di noi, mettiamo l'amore eterno di Dio che si è incarnato in Gesù Cristo per mezzo di Maria, quindi è un bel ponte da mettere. Se mettiamo noi stessi, possiamo riuscire o non riuscire in questo rapporto con gli altri, ma se mettiamo la Madonna, se mettiamo Maria, allora sarà un'opera sua, e questo facilita il fare la volontà di Dio. Ho notato che molte volte, scrive San Massimiliano, tra confratelli si sarebbe potuto pronunciare il nome di Maria, invece non è stato fatto. Quindi siamo manchevoli, ma più che altro non siamo furbi, ecco. non abbiamo compreso qual è questo valore, no? Forse si sono infiltrate tendenze un po' diverse che hanno raffreddato questo saluto, ma lo ripeto, ci vuole sempre buon senso. Ecco, ci vuole buon senso, cioè ci vuole speculazione teologica, ci vuole fondamento teologico a quello che si fa. Non siamo in una dimensione semplicemente laica, di convenienza, di perbenismo. Sì, vabbè, un certo valore etico ce l'hanno tutti, una certa coscienza. Però noi dobbiamo avere una coscienza cristiana, anzi una coscienza, dice San Massimiliano, mariana, più mariana possibile. Perché, ecco, essere di Maria è l'anticamera del paradiso, l'anticamera del cielo, l'anticamera della perfezione. Dobbiamo essere di Maria, ecco, dobbiamo essere sua, dobbiamo appartenere a lei, quindi dobbiamo salutarci mettendo lei al primo posto. Lui si rammarica addirittura, questa è la considerazione di un animo sensibilissimo, di un animo delicatissimo, quale poteva essere quello di San Massimiliano Maria Kolb. Lui si rattristava perché alle volte i religiosi di Nebuchadnezzar, chiamati alla professione perpetua dei voti religiosi e del voto mariano, non si salutano col nome di Maria. Ecco. Alcuni usano «si è lodato Gesù Cristo», e anche questa è una cosa molto buona e necessaria. Certo, Gesù Cristo, Gesù Cristo, Gesù Cristo è Dio, Gesù Cristo è più di Maria, certo, però... Ecco, di solito al mattino quando ci si alza e la sera nell'andare a letto ci salutiamo con «sia lodato Gesù e Maria». Ecco. Non si tratta quindi di dover per forza sostituire il primo con il secondo, quasi che uno fosse più perfetto dell'altro. Se qualcuno la pensasse così sbaglierebbe. Ecco. Sì, ecco, su questo punto ha insistito in tante altre conferenze San Massimiliano. Ci fa la volontà di Dio, non è fare la volontà di Maria, come non è? È la stessa, se no sminuiamo l'opera di Dio. Dio ha scelto Maria perché Maria sa perfettamente come fare la volontà di Dio, quindi slegare Dio da Maria o Maria da Dio è un grande abuso, anzi è una grande bestemmia, perché vuol dire che Dio ha fatto le cose male scegliendo Maria, no? Affidandosi completamente, sa benissimo che Maria fa la volontà di Dio, Dio lo sa per primo, ecco. E quindi si affida alla Vergine Immacolata per compiere la sua opera, e noi dobbiamo fare altrettanto, così come ha fatto il Signore Dio, così come ha fatto Lui, dobbiamo fare anche noi, affidarci alla Vergine Immacolata. Ci sono alcuni che se gli dite volontà dell'Immacolata vi rispondono volontà di Dio, come se fosse diverso, no? Vuol dire questi che non hanno chiaro la funzione dell'Immacolata nel piano di Dio. La funzione dell'Immacolata è perfettamente essere soggetta a Dio, cioè l'unica creatura che veramente si è assoggettata a Dio, non ce ne sono altre, neanche Abramo, neanche Isacco, Giacobbe, i grandi patriarchi. Se noi andiamo a leggere la loro storia, c'è sempre qualcosa che non va, no? Abramo addirittura finse, no, di non essere il fratello di Sara, di non essere il marito di Sara, ma il fratello, davanti al sovrano dell'Egitto, davanti al faraone. Il faraone lo rimproverò per questo: ma tu mi vuoi indurre all'adulterio, disse il faraone, ma tu mi vuoi far peccare contro Dio, no? Adulterio era un peccato anche per gli egiziani. Tu mi dici che è tua sorella, quindi quasi io la posso sposare, allora se è tua sorella, invece è tua moglie, non la posso toccare. Era quasi più religioso in quel frangente il faraone di Abramo, no? Ma questa è una mancanza, no? Di Abramo, per cui Abramo viene rimproverato, no? Anche se poi Abramo ha la fede, certo, vuole fare le cose, però in quel frangente agisce per paura, per timore, no? Agisce con inganno, agisce con simulazione, no? E allora, ecco, c'è questo risvolto della sua vita. La Madonna non fa così, casomai non parla, se non può parlare non parla, se non può dire quello che nessuno può capire non dice niente, ma non dice le bugie, no? Ecco, non dice il falso, non presenta il falso. Ecco, davanti alla mente e alla volontà degli uomini. Se qualcuno dicesse, tu fai pure la volontà dell'Immacolato, io faccio quella di Dio, è quasi come una sfida, quasi che dobbiamo fare una gara, no? Vediamo chi è più potente, Dio, l'Immacolata, chi è più potente, l'Inter o il Milan, insomma, siamo a questo livello, no? Proprio come una sfida, un match, di sport. Questo lo facevano i romani, veramente, questo è più potente di quello, facevano i confronti tra gli dèi, gli dèi maggiori, gli dèi minori, gli dèi penati, quelli solo della famiglia, gli dèi che erano circoscritti solo a un certo campo e non a tutto, il padrone degli dèi, il padre degli dèi, che poi era peggio degli altri, insomma, perché faceva adulteri pure lui, Giove o Jupiter o Zeus, insomma. Veramente leggere, se uno legge De Civitate Dei di Sant'Agostino, si accorge con quanta ilarità, quanta ironia, Sant'Agostino affronta il discorso degli dei pagani perché li prende in giro, dice, ma questi veramente fanno peggio di noi, hanno delle passioni uguali e superiori anche alle nostre, no? Un filosofo, insomma, non lo so, ateniese della scuola platonica, la scuola aristotelica era superiore certamente alle considerazioni degli dei, no? Alle mitologie degli dei greche e latine, perché un tale impegno nella prudenza, nella virtù, nella sapienza che superava addirittura gli dei. Quindi era facile superare questi dei, no? Era facile, erano quasi inferiori agli uomini, ecco perché ma i filosofi di solito, no? Non ci credevano, credevano in un Dio unico, ecco, c'erano arrivati. Il politeismo già al tempo dei grandi filosofi, delle grandi scuole dell'antica Grecia era superato, il politeismo non si poteva dare, no? Sì, si accettava, si tollerava, si considerava anche la religione di Stato, però chi ci credeva, insomma, era più un folklore, eh? Più un'abitudine, una tradizione, un fatto statale, quindi bisognava osservare perché lo diceva lo Stato era una cosa sacra, sia per i greci che per i romani, la polis per i greci, lo Stato romano, l'urbs, ecco, l'urbs di Roma, ecco, la grande Roma che doveva governare il mondo. Allora, ecco, il romano sentiva fiero e anche delle tradizioni. E gli imperatori condannano a morte i cristiani perché li considerano dei sovversivi, degli atei, dei traditori della patria, perché non vogliono sacrificare gli dèi della patria. Era un'accusa gravissima, no? Essere romano e non servire gli dèi. Perché se sei un traditore della patria, non vuoi il bene della patria. E quindi i cristiani si trovavano in questo frangente di dissidio, no? Politico-religioso, perché la religione era strettamente connessa alla politica, anche per i pagani, anche per gli antichi romani, no? Filosoficamente magari no, ma come tradizione, culto, prassi giuridica, allora c'era anche questo. Certamente, quindi, non c'è distacco, ecco, ritorniamo al dunque, tra la volontà dell'Immacolata e la volontà di Dio. Si può dire che chi parla di volontà dell'Immacolata, viceversa c'è distacco tra la volontà di un Dio e di un altro Dio di Roma, Giove non la pensa come Marte, Marte non la pensa come Mercurio, è una confusione incredibile, non c'è unisono, no? Tra gli dèi, non c'è concordia tra gli dèi, che dèi sono, se si fanno la guerra tra di loro, anche dispetti. Quando facciamo la volontà del superiore, adempiamo la volontà di Dio, a condizione che in essa non vi sia peccato. Ora, nell'Immacolata non v'è alcun peccato. E per questo possiamo liberamente dire: voglio fare la volontà dell'Immacolata, compio la sua volontà. Ecco, non è sbagliato dire faccio la volontà dell'Immacolata, perché l'Immacolata è come un mediatore, come lo è il superiore per il religioso, come lo è il vescovo per il sacerdote, no? Devi fare la volontà del vescovo, a meno che il vescovo non ti chieda un peccato, vabbè, questo non lo devi fare, ovviamente, perché il peccato in senso assoluto non si può fare, neanche se te lo dice il superiore, neanche se te lo dice il vescovo. Però la Madonna non ti chiede mai il peccato, non è possibile, perché lei è senza peccato. Il superiore qualche volta forse si può sbagliare, Può chiedere, lo dice anche San Francesco nelle sue ammonizioni, ammonizione terza della vera e retta obbedienza, dice, beh, il superiore, siccome è fallibile, anche lui magari in un momento non ispirato, ti può dire una cosa che non è secondo Dio, secondo l'anima o la regola di San Francesco. Il suddito non è tenuto a obbedire, però non per questo si separi dal superiore, non è che se ne deve andare, perché ecco, il superiore mi ha chiesto una cosa contro le norme, contro le costituzioni, oppure contro la mia anima, è una cosa che va contro la mia coscienza, è la coscienza dove parla Dio, è fare una cosa, non so, non aiutare un povero, oppure non fare qualcosa anche di peggio, insomma, favorire, non so, una persona all'aborto, no? Ecco, o al divorzio, o non dare la giusta pena a chi fa questa, si confessa per questa penitenza, ecco. Allora sono cose abbastanza gravi che devono essere sancite, devono essere punite, devono essere anche non obbedite, no? Ecco, perché non riguardano la volontà di Dio. Quando facciamo la volontà del superiore, quindi adempiamo la volontà di Dio. Se facciamo la volontà dell'Immacolata, adempiamo sicuramente la volontà di Dio, perché ella è superiore nostra e perché è senza peccato. Quando diciamo volontà di Dio, affermiamo che è sapientissima, purissima, perfettissima, ma quando diciamo volontà dell'Immacolata, affermiamo ancora di più, cioè che Dio ha creato un essere tale che non si è mai allontanato da Lui e dalla sua volontà. E quindi siamo sicuri con l'Immacolata, ci fermiamo qui per la nostra seconda parte della trasmissione, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, e riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Agni parthene de spina acherante theotoke
ferenimphia nymphevde
parthene tiranassa pandendros et epoche
via nymphevde
ipsilo terra uranon actinon lamprote
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano, in modo specifico la conferenza numero 38 sulla professione religiosa. Ecco, si parla della mediazione di Maria. Ecco, salutarsi col nome di Maria significa interporre Maria nei nostri rapporti interpersonali, frapporre lei, in modo che i nostri rapporti siano guidati da lei, ispirati da lei, sostenuti da lei, e non facciamo degli errori gravi, no? Non cadiamo nel gioco delle passioni, nel turbamento delle passioni, nella palude, delle passioni, nel fango delle passioni, perché possiamo riversare sugli altri cose che sono nostre ma non sono vere. Nel cuore con la Madonna tra noi, salutandoci col nome di Maria, tutto questo dovrebbe essere risolto, perché la Madonna è la mediatrice appunto tra noi e Dio. Ecco, lei che è tutta di Dio, però è anche tutta umana, perché è tutta dell'umanità, è creatura, non è di natura divina in sé. E quindi è la persona più perfetta, più indicata per vivere la nostra vita, per vivere i rapporti con gli altri. Lì dove si gioca la speranza eterna, la vita eterna, la carità senza fine che si ha verso gli altri, verso il prossimo e quindi verso Dio. Si avvicina la vostra professione solenne, dice San Massimiliano, pensiamo che sta parlando a dei giovani frati, giovani religiosi che dovranno fare a breve la professione perpetua, quindi per tutta la vita si impegneranno a servizio dell'Immacolata, a servizio dell'Ordine, a servizio della Chiesa, con la professione perpetua. Per tutta la vita, se non foste stati convinti che è volontà dell'Immacolata, non vi sareste consacrati a lei senza riserve. Se qualcuno ponesse dei limiti a questa consacrazione, sarebbe meglio che non emettesse voti. Certo, dobbiamo essere convinti di questo, che Dio è l'autore, che l'Immacolata è mediatrice, che solo lei può risolvere tutti i problemi della vita religiosa, che solo lei ci può far vivere in una condizione di sofferenza anche, no? Di bisogno, di persecuzione, di dolore, anche perché Gesù ha sofferto, quindi alle volte dobbiamo soffrire anche noi, no? Anzi, dovremmo conformarci sempre di più a Cristo, che ha sofferto per noi, ha sofferto per tutti. Se qualcuno ponesse dei limiti è meglio non farlo, no? Possono venire molti dubbi, alcuni hanno paura. Riuscirò a perseverare, non mancherò ai voti. Questo è molto importante, non mancare mai ai voti. Che si fanno? I voti perpetui, solenni, consacrati, riconosciuti dalla Chiesa. È bene che ci sia questo timore, perché significa che non si ha fiducia in se stessi. Certo, non dobbiamo avere fiducia in noi stessi, ma fiducia in Dio, nella Madonna. San Pietro si sentì sicuro delle proprie forze e cadde. Anche chi si sente, chi pensa di stare in piedi, guarda di non cadere, la presunzione di salvarsi senza merito, no? O la disperazione anche della salvezza. Sono due peccati uguali, se ci pensiamo, noi siamo peccati contro lo Spirito Santo. I peccati che non conoscono perdono, no? Perché vengono fatti contro colui che è la grazia, l'autore della grazia, e contro la grazia stessa. Che dobbiamo ricevere a Dio? Senza grazia come ci salviamo? O perché si presume di averla, o perché si dispera di averla, ma è la stessa cosa, no? Non si vive senza, o per un'eccessiva superbia, oppure eccessivo degradimento, insomma, no? Umiliazione, sconsolazione, desolazione, che non riesce a avere risposta nella fede, non riesce a essere sostenuto dalla fede. È bene che ci sia un santo timore, tutti siamo fallibili, tutti siamo soggetti all'errore, tutti possiamo sbagliare, ma no, che allora, siccome siamo tutti così, allora questo è Lutero dice così, Lutero cadde nella disperazione, no? Nel suo tormento, quando era già sacerdote, dice, ma io sono un peccatore, sono un radicale peccatore, chi mi potrà salvare? Ogni cosa che faccio è peccato, perché c'è sempre qualcosa che non va nella mia intenzione. Allora, come mi salverò? Solo con la fede mi salvo, no? Senza le opere, perché le opere sono tutte cattive, le mie, no? Quindi mi basta un atto di fede, un atto superiore di fede, un atto, uno sforzo della mia volontà nell'abbandonarmi a Dio, nel credere in Dio, nel credere in Cristo. E basta, questo mi salva. Tutto il resto non conta, i sacramenti, la Chiesa, l'Eucarestia, no? Sono cose che sono di più, ma importante è l'atto di fede personale, privato. E questo è un grave errore, perché l'atto di fede può essere sostenuto dalla grazia che pure esterna, viene dall'esterno a noi, no? Non solo da me. Anche la Chiesa ti può aiutare in quest'atto di fede, non sei solo, no? Scaraventato nel mondo, come diceva Camille. Veramente l'individualismo moderno, no? Insieme al liberalismo, viene proprio da Lutero, è un rapporto solo personale tra me e Dio, basta, questa è la fede, i fratelli, ma ci sono o non ci sono, è lo stesso, non mi possono tanto aiutare se non faccio io questo atto di fede. No, ma questo significa escludere proprio il potere di fare il bene dell'uomo, l'atto umano di fare il bene. No? Ecco. È bene che ci sia timore invece, no? Ma non la disperazione totale, il pessimismo radicale di Lutero. Non è che la volontà debba sentirsi costantemente forte, ma deve volere o non volere. Basandosi sulla potenza dell'Immacolata, infatti, troverà sempre forza quando sarà necessario. Anche i primi cristiani molte volte avevano paura di non riuscire a sopportare i supplizi ai quali assistevano. Certo, erano spaventose le volte, no? Durissime, bruciati vivi, tagliati a pezzi, sdivorati dalle belve, no? Crocifissi, sono pene durissime. No? Ecco. Ma quando giungeva il momento del martirio, Dio concedeva loro la grazia della perseveranza, che avevano forza, che San Massimiliano ha fatto proprio così, sembra che parla di se stesso. Il Signore gli ha dato la grazia della perseveranza anche nel momento supremo della prova suprema del martirio, della morte, cruenta, a cui è stato sottoposto, non per sua volontà, per volontà dei carnefici, una volontà malvagia, che però lui ha affrontato con coraggio, perché sapeva che il fine era buono, salvezza di un'anima che insomma non voleva morire, perché voleva mantenere la sua famiglia, e poi amore all'Immacolata, la testimonianza suprema del dono di se stesso per gli altri. Il significato più nascosto, più recondito del suo martirio è quella, l'obbedienza all'Immacolata, fare come Cristo ha fatto per la salvezza degli uomini, no? Quindi lui ha creduto fermamente che nel momento del suo martirio ci sarebbe stata una grazia speciale, ci sarebbe stata una grazia superiore che lo avrebbe aiutato a superare anche quel momento. Non lo sapeva, lui l'ha scritto, quindi veramente il timore c'è, è parte dell'umanità, però considerate anche l'esempio dei nostri padri, l'esempio dei primi martiri. Sono andati ai martiri anche i più duri, no? Sant'Agnese tagliata, no? Nella gola, sgozzata, San Policarpo bruciato vivo, poi confitto dalla spada, dalla lancia, Santa Perpetua e Felicita investita da tori inferociti, Sant'Ignazio d'Antiochia che è stato sbranato dai leoni. Però sono andati con fede, con fiducia, e il Signore li ha sostenuti nel momento della prova. Quando giungeva il momento del martirio, Dio concedeva loro la grazia della santa perseveranza. Dio ci dona la grazia quando ne abbiamo bisogno. Certo, prima non ce l'abbiamo, perché non ne abbiamo bisogno, però al momento stesso in cui dobbiamo fare una cosa, quella grazia arriva misteriosamente, no? Ma quante persone, quando hanno fatto un esame, no? Un esame importante, oppure quando hanno dovuto fare un atto eroico di sostegno per la propria famiglia, no? E per aiutare un altro, no? Sempre persone che, non so, penso a un incidente aereo tanti anni fa negli Stati Uniti, vicino a Washington, no? L'aeroporto di Washington, cadde un aereo dentro il fiume ghiacciato di Washington, e c'erano alcuni alcuni sopravvissuti in mezzo alle acque gelate non riuscivano a muoversi, alcuni si sono gettati, no, con i passanti per salvarli, ma sono atti eroici, uno non ci pensa, no? Lo fa perché è spinto da una forza soprannaturale di aiuto all'altro, aiuto alla vita, aiuto al povero, no? Atti eroici di questo genere, pompieri che si gettano nelle fiamme, spesso e volentieri sono anche alle volte un po' preparati, sanno che è la loro missione, però alle volte molti muoiono, no? Ecco, per fare questo, pur di salvare qualcuno, pur di portare in salvo qualcuno, chi gli dà la forza di fare questo? Non glielo dà la perizia umana, non glielo dà la tecnica nell'allenamento, e queste sono cose, sì, che possono servire per fortificare il carattere, per dare una coscienza più pronta, diciamo, nel servizio, però quell'atto lì è talmente superiore alle forze umane che solo il Signore ti può dare quella forza al momento opportuno. Dio ci dona la grazia quando ne abbiamo bisogno, ecco, l'atto della morte stesso, un atto che per noi è superiore, non capiamo, anche Santa Teresa di Gesù Bambino lo diceva, no? Con tanta umiltà, con tanta semplicità, io non saprò mai morire, non saprò mai morire, perché è una cosa troppo superiore alle mie forze, io non lo so fare, no? Santa Faustina, proprio degna discepola di Santa Teresa, ma la morte è una cosa orribile, io l'ho provata, stare lì per morire è una cosa orribile, staccarsi dal corpo, è la cosa più innaturale che esista nella vita, perché noi siamo fatti per il nostro corpo, siamo creati per questo, la nostra anima è creata per il corpo, l'uomo è perfetto in anima e corpo insieme, quindi separarsi è un dramma, è veramente una grande tragedia, non ci si può pensare, tanto è innaturale, no? La separazione dell'anima del corpo, non esiste una persona che accolga serenamente, per quanto può essere serena, però c'è sempre quel margine di dubbio, di sofferenza, no? Di combattimento, di agonia, infatti si chiama agonia, una lotta principalmente con se stessi, perché non si accetta questo momento, non lo si vede come giusto, non lo si vede come proprio solo tanta preghiera, tanta grazia di Dio ti può far superare questo momento, non si supera con le forze umane, non è possibile, no? Non è possibile, si può fare solo con l'aiuto di Dio, quindi dobbiamo, ecco perché preghiamo l'Ave Maria, ogni volta che diciamo l'Ave Maria, chiediamo umilmente questa grazia, perché sappiamo che è una grazia, non dipende dal nostro esercizio, dall'allenamento, dalle forze umane, ma solo dalla misericordia di Dio, avere questa grazia, no? Di morire tra le braccia del Signore, di passare serenamente da questo mondo al Padre, di avere gioia, gaudio, benedizione, santità, santificazione dal passaggio dalla vita di questa terra alla vita del cielo, no? Basta confidare nell'Immacolato. Qualche volta può venire il dubbio, per esperienza so che la mia volontà è incostante, ma se adesso voglio e prego, anche in futuro sarà così? Certo, se vediamo quanti peccati facciamo, quanti dubbi, quante malevolenze, malignità. Ecco, affinché la volontà non sia incostante, si deve pregare. Adesso servono soltanto quelle forze sufficienti al compimento dei nostri doveri. Intanto, ecco, facciamo bene quello che ci è dato oggi di fare. Dobbiamo fare uno studio, una conferenza, un lavoro manuale, Facciamolo nel migliore dei modi che sappiamo fare. Dio guarderà il nostro impegno e sono tasselli che mettiamo davanti a Dio, ecco, per predisporre la nostra volontà all'intervento della sua grazia. Ecco, quindi è come messaggi che diamo a Dio continuamente, ecco, li possiamo fare a voce, ma lo facciamo soprattutto con le nostre opere, con il nostro lavoro, col nostro sacrificio, con la nostra vita tutta orientata a Dio. Perché il Signore ci ascolti, è una lotta continua, vedete, no? Adesso servono soltanto quelle forze sufficienti al compimento dei propri doveri, non si deve pensare al domani, perché le grazie per il domani verranno domani, ecco, non dobbiamo pensare chissà che, chissà adesso che succede, facciamo oggi il nostro dovere, domani vediamo quello che il Signore ci presenta, quali saranno i problemi, le problematiche, il quadro principale che dobbiamo affrontare, e allora potremo affrontarlo. Ecco, Ricordatevi che sarete di esempio agli altri, agli aspiranti, ai postulanti, ai professi semplici, a coloro che arriveranno, sarete esempi per tutti. Tutti guardano l'esempio dei più grandi, o più esattamente apprendono da loro la vita ed agiscono secondo il loro comportamento. Potranno ascoltare le più belle conferenze, ma se non ci sarà il buon esempio, non servirà a nulla. Non servirà a nulla. Ci devono essere buoni esempi. Ci deve essere. Ecco, la testimonianza vera di vita. I giovani penseranno che la conferenza è solo teoria, che nella pratica, nell'aspirandato, nel postulato, nel noviziato, nel periodo dei voti semplici, dopo la professione solenne, possono comportarsi come vedono fare dai più grandi. Con il vostro esempio potrete fare un grandissimo bene o un grandissimo male. Perciò da oggi in poi, ogni giorno, cominciate una vita nuova, un nuovo lavoro su voi stessi. Abbiamo bisogno di spinte che ci spronino a questo ed è bene che siano molte. È vostro dovere, è nostro dovere, anche suo, di San Massimiliano, dare il buon esempio. Sì, tutti coloro che ci stanno vicino hanno il diritto di esigerlo e vogliono il nostro buon esempio. Chi non lo dà pecca non solo contro Dio ma anche contro il prossimo ed è colpevole dei peccati degli altri. Rinnoviamoci continuamente, in punto di morte ci rinnoveremo nuovamente, proprio come il serafico padre San Francesco. Ecco, ogni giorno dobbiamo considerare che è come la nostra fine, che siamo davanti a Dio e che Egli sta per venire a prenderci, come dice San Paolo ai Tessalonicesi. Consideriamo che sia così, anche se non è così, forse, però questo ci mette nella predisposizione più giusta davanti a Dio. Beh, grazie cari fratelli, ecco, festeggiamo la Natività di Maria, un grande dono per la Chiesa, per tutti. Abbiamo celebrato ieri, ma è ancora presente nei nostri cuori, che possa far nascere anche in noi Gesù, la vita divina. Sia lodato Gesù Cristo, sia lodato il nome di Maria. Ave Maria, cari fratelli, di là di buon consiglio.